Buonasera carissimi amici e ascoltatori, e ieri al primo capitolo del secondo libro di Cronache, quindi un libro nuovo che stiamo studiando da poco insieme, abbiamo letto di Salomone che chiede saggezza per governare il popolo e Dio gliela concede. Il capitolo 2 inizia subito a parlare della costruzione del Tempio, ma proseguiamo nella lettura del messaggio per il re di Tiro. Leggiamo quindi dal secondo libro delle Cronache, dal capitolo 2, dal versetto 7 fino al 10. «Mandami dunque un uomo abile a lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la porpora, lo scarlatto, il violaceo, che sappia fare ogni sorta di lavori d'intaglio, collaborando con gli artisti che sono presso di me in Giuda e a Gerusalemme, e che Davide, mio padre, aveva preparati. Mandami anche dal Libano legnami di cedro, di cipresso, di sandalo, perché io so che i tuoi servi sono abili nel tagliare il legno del Libano, ed ecco, i miei servi saranno con i tuoi servi, per prepararmi del legname in abbondanza, poiché la casa che io sto per costruire sarà grande e meravigliosa, e ai tuoi servi, che abbatteranno e taglieranno il legname, io darò 20.000 cori di grano battuto, 20.000 cori d'orzo, 20.000 bati di vino, e 20.000 bati d'olio. Per la costruzione del Tempio si dovettero far venire degli abili operai da fuori, perché gli israeliti erano un popolo di contadini, pastori, ancora poco versato per l'artigianato. È interessante notare che quando il popolo ebraico ritorna in Israele oggi, ritorna alla terra. Chi ha viaggiato da un'estremità all'altra di Israele, dal Mar Morto al Mar Mediterraneo, ha visto sicuramente che là si trovano alcune tra le più belle fattorie mai viste. Credo che non esista una terra altrettanto fertile come quella della valle di Esdraelon, dove ora è situata Megiddo. Ai giorni di Salomone, la nazione di Israele non aveva architetti o artigiani e dovette ricorrere a Curam per averne a sufficienza. Gli uomini di Salomone avrebbero imparato dagli artigiani di Curam. Quelli nominati qui sono i famosi cedri del Libano. Più tardi vedremo che ci fu un'incomprensione riguardo al pagamento che Salomone avrebbe dovuto fare. Ma leggiamo la lettera con la quale Curam rispose a Salomone. Quindi leggeremo questa lettera dal versetto 11 al 16 in Seconda Cronache, capitolo 2. Curam, re di Tiro, rispose così in una lettera che mandò a Salomone. «Il Signore, perché ama il suo popolo, ti ha costituito re su di esso». Curam aggiunse: «Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, che ha fatto i cieli e la terra, perché ha dato al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e di intelligenza, il quale costruirà una casa per il Signore e un palazzo reale per sé. Io ti mando dunque un uomo abile e intelligente, Curam Abi, figlio di una donna della tribù di Dan e di padre di Tiro, il quale è abile a lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la pietra, il legno, la porpora, il violaceo, il bisso, lo scarlatto. Inoltre sa fare ogni sorta di lavori di intaglio ed eseguire qualsiasi lavoro d'arte gli si affidi. Egli collaborerà con i tuoi artisti e con gli artisti del mio signore Davide, tuo padre. Ora dunque mandi il mio signore e ai suoi servi il grano, l'orzo, l'olio e il vino di cui egli ha parlato. Noi, dal canto nostro, taglieremo del legname del Libano quanto te ne occorrerà. Te lo spediremo per mare su zattere fino a Iafo, e tu lo farai trasportare a Gerusalemme». Qui termina la lettera, lettera nella quale Curam descrive la persona che avrebbe mandato per collaborare al lavoro, ma proseguiamo ora leggendo fino al versetto 18. «Salomone fece fare il conto di tutti gli stranieri che si trovavano nel paese di Israele, e dei quali già Davide, suo padre, aveva fatto il censimento. Se ne trovarono 153.600. Ne prese 70.000 per portar pesi, 80.000 per tagliar pietre nella montagna e 3.600 per sorvegliare e far lavorare il popolo». Nel capitolo 3 del secondo libro delle Cronache proseguirà la descrizione di una serie di dettagli tecnici che ci insegnano quanto la Bibbia sia precisa e accurata quando è necessario. Nei versetti che abbiamo letto viene inoltre evidenziato che gli stranieri in Israele godevano delle benedizioni della legge di Mosè, si pensi alla Pasqua. partecipavano però anche ai doveri dell'essere in Israele, come in questo caso. Sono peraltro estremamente utili alla causa, in quanto hanno lavorato bene. Ricordiamoci che lo straniero tra noi, che partecipa alla costruzione della nostra ricchezza, deve partecipare pure alla nostra mensa, ai nostri diritti e doveri. Un'evidenza spesso dimenticata è che Dio ci ricorda, come ricordò agli ebrei, anche loro stranieri e pellegrini in Egitto per lungo tempo. Passiamo al capitolo 3 del secondo libro di Cronache, dove troveremo che Salomone inizia la costruzione del Tempio. Nei primi due versetti leggiamo: Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme, sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide, suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato, nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Egli cominciò la costruzione il secondo giorno del secondo mese del quarto anno del suo regno. Come abbiamo visto, l'aia di Ornan è luogo dove secoli prima era stato detto ad Abramo di offrire Isacco. Inoltre, su questo stesso monte, appena fuori della città di Gerusalemme, è situato il Golgota, il luogo del teschio nel quale Gesù fu crocifisso. Davide aveva acquistato questo pezzo di terreno da Ornan. È ancora oggi l'area del Tempio. Per quelli di noi che non si interessano di costruzioni, i dettagli del progetto e le provviste per la costruzione non sono particolarmente interessanti. Sceglieremo soltanto alcune grandi verità che non vengono menzionate altrove. Ad esempio, leggiamo il versetto 3 dal capitolo 3. Queste sono le misure delle fondamenta gettate da Salomone per la costruzione della casa di Dio. La lunghezza in cubiti dell'antica misura era di 60 cubiti, la larghezza di 20 cubiti. Questo è quasi due volte più grande di come era stato il tabernacolo, 60 per 20 cubiti, ovviamente. Questo, tradotto in metri, corrisponde approssimativamente a 30 metri per 10. Queste dimensioni riguardano il tempio vero e proprio. Attorno a esso sorgevano diversi altri edifici. L'intero complesso, con tutti gli edifici, era abbastanza imponente, ma il tempio vero e proprio era grande poco più del doppio del tabernacolo. Notiamo ora alcune cose, in parte nuove, altre già note. Versetti dal 13 al 17, andiamoli subito a leggere dal capitolo 3. Le ali di questi cherubini, spiegate, misuravano 20 cubiti. Essi stavano in piedi e avevano le facce rivolte verso la sala. Fece la cortina di filo violaceo, porporino, scarlatto ed ibisso, e vi fece ricamare dei cherubini. Fece pure davanti alla casa due colonne di 35 cubiti d'altezza, e il capitello, in cima a ciascuna, era di 5 cubiti. Fece delle catenelle, come quelle che erano nel santuario, e le pose in cima alle colonne, e fece 100 melagrane che sospese alle catenelle. Eresse le colonne davanti al tempio, una a destra e l'altra a sinistra, e chiamò quella di destra Jachin e quella di sinistra Boaz. I cherubini, cioè i due angeli con le ali ripiegate sul propiziatorio, non hanno misure prestabilite nel tabernacolo di Mosè. Qui, nel Tempio, vengono indicate le misure, ed essi sono certamente più grandi di quelli che erano nel tabernacolo. Il motivo è che, per l'arca di Mosè, lunga circa 2 metri, si provvide a 2 cherubini che fossero sufficienti a coprirla con le ali, come possiamo scoprire da Esodo 37. Mentre qui si fece tutto in grande, ovvero 10 metri di ali, poiché tutta la sala del luogo santissimo era larga 10 metri. Davide non aveva forse detto a Salomone di non fare economia? La cortina è il punto centrale del tempio. Era di filo violaceo, porporino e scarlatto, era di ibisso. Il viola è il colore del cielo di sopra, il porporino è il colore della regalità e lo scarlatto parla della redenzione attraverso il sangue di Cristo. Tutti questi colori sono importanti dal punto di vista di Dio. La cortina parla dell'umanità di Cristo. Dio richiama l'attenzione su questo. Quando Cristo fu crocifisso, la cortina del Tempio fu strappata in due, perché la cortina rappresentava l'umanità di Cristo. La lacerazione di questa cortina significava che una via nuova e vivente era stata aperta per far entrare tutti i credenti alla presenza di Dio stesso, senza altro sacrificio che quello di Cristo. Qui, in cronache, Dio richiama l'attenzione sulla bellezza della cortina. È come se dicesse: «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto», come è scritto in Matteo 3, versetto 17. Un'altra cosa che notiamo in questi versetti sono le colonne. Le colonne erano molto alte. Paragonate alle dimensioni dell'edificio, sembrano enormi. Le colonne parlano di forza, di bellezza. Forza e bellezza sono due cose che l'uomo moderno pensa di aver conseguito. Ci vantiamo della nostra forza, eppure siamo incapaci di indirizzarle. Il nostro mondo edonistico tiene in grande stima forza e bellezza, ma non sempre riesce a distinguere tra le diverse forme ciò che è la vera forza e ciò che è la vera bellezza. Pietro, Giacomo e Giovanni, che tutti conosciamo, non erano probabilmente belli e forti secondo un puro e semplice criterio estetico, ma di loro la Scrittura dice che sono reputati colonne della Chiesa. Impariamo a cercare le vere colonne che possono sostenere la nostra vita. Che cosa rappresentano le catenelle di cui ci parla Seconda Cronache capitolo 3? Parlano dell'unità della nazione. Le catenelle illustrano l'unità degli individui che costituiscono la tribù e delle tribù che a loro volta costituiscono la nazione. A Dio interessa l'assoluta unità. Questo è qualcosa che il popolo di Dio oggi sta perdendo di vista. Nel Nuovo Testamento Dio ha dato una illustrazione dell'unità che è anche migliore di quella delle catenelle. È quella del corpo. Egli dice che la sua Chiesa è un corpo. In un corpo ci sono molte membra. Alcune di esse sono a onore e altre a disonore, ma sono tutte in un corpo. Questa è la figura della Chiesa. Non ci dobbiamo meravigliare di questi simbolismi. Nel manto che copriva il sacerdote si alternavano campanelli e melegrane. Perché? C'era la testimonianza simboleggiata nei campanelli, quindi visibile e udibile. C'era l'amore e i frutti di una vita di santità nelle melagrane. Oggi alcune chiese mantengono molti simboli, ma si ha spesso l'impressione di essere rimasti nel Vecchio Testamento. Dopo l'insegnamento e la rivelazione di Cristo, sappiamo che la testimonianza del cristiano deve essere vista e udita nella sua stessa vita, nelle sue parole, mentre i frutti sono quelli che Dio chiama frutti dello Spirito. Leggiamoli insieme in Galati 5, al versetto 22. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Chiediamoci, quindi, siamo fermi al rito o abbiamo ricevuto Cristo? Il capitolo 4 del secondo libro di Cronache ci dà i dettagli degli arredi. L'altare di rame, l'enorme mare di metallo fuso, le 10 conche più piccole, i candelieri, le tavole. Poi c'erano vasi, palette, bacinelle. L'altare di rame era 4 volte più grande di quello del tabernacolo. Nel tempio c'erano anche addizionali che servivano per le abluzioni. Le innovazioni e gli ampliamenti operati nel tempio tolgono un po' della semplicità che aveva caratterizzato il tabernacolo con i suoi chiari riferimenti a Cristo. Per questo sarà il tabernacolo e non il tempio che diverrà la figura usata nell'epistola agli Ebrei nel Nuovo Testamento per presentare la persona, l'opera di Cristo al popolo di Israele. Potete leggere i particolari degli arredi se desiderate. Noi passiamo invece direttamente al capitolo successivo, al capitolo 5 del secondo libro di Cronache, dove leggiamo che il tempio è stato completato. Versetti dall'1 al 10 dal secondo libro di Cronache, capitolo 5. Così fu compiuta tutta l'opera che Salomone fece eseguire per la casa del Signore. Salomone fece portare l'argento, l'oro e tutti gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati, e li mise nei tesori della casa di Dio. Allora Salomone convocò a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù, cioè i grandi delle famiglie patriarcali dei figli di Israele, per portar su l'arca del patto del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re per la festa che cadeva il 7° mese. Arrivati che furono tutti gli anziani di Israele, i Leviti presero l'arca. e portarono sull'arca la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti e i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convocata presso di lui, si raccolsero davanti all'arca e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinatole, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il posto dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano sporgere dall'arca, davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino ad oggi. Nell'arca non c'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposte sull'Oreb, quando il Signore fece il patto con i figli di Israele, dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Tutti i preparativi, la sistemazione dell'arca nel luogo santissimo, segnano un momento cruciale nella storia stessa dell'arca. Essa ha finito di viaggiare, è arrivata al suo luogo stabile, il Tempio. Ricorderai che l'arca era stata costruita nel deserto, presso il monte Sinai, e che i figli di Israele avevano speso 40 anni vagabondando nel deserto. L'arca era sempre stata trasportata davanti a loro quando viaggiavano. Era stata l'arca a passare per prima attraverso il fiume Giordano quando erano entrati nella terra promessa. Anche dopo il loro ingresso nel paese, l'arca continuava a essere spostata da un luogo all'altro. Ricorderai che una volta era stata perfino catturata dai Filistei che poi la rimandarono indietro. L'arca era stata portata a Gerusalemme da Davide ed egli l'aveva tenuta sul monte Sion, dove sarebbe rimasta fino al completamento del Tempio. Questo tempo ora è venuto e l'arca viene posta nel luogo santissimo. Le stanghe non servono più, non dovrà più muoversi. I maschi tra i figli di Israele erano tenuti a presentarsi al tabernacolo in occasione di tre feste annuali, la Pasqua, la Pentecoste e la festa dei tabernacoli o delle capanne. Questo significa che d'ora in poi verranno a Gerusalemme in quei giorni di festa e si presenteranno al Tempio dove riposa l'arca. Ricorderai che l'arca parla del Signore Gesù Cristo, della sua persona. Sull'arca c'era il propiziatorio, che parlava della sua opera di redenzione, dello spargimento del suo sangue, del fatto che Egli, Gesù Cristo, ora è la nostra propiziazione. E tutto questo è permanente. È scritto in Ebrei 9, al versetto 26, «Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. È permanente, è basilare, è stabilito. Permettetemi di pensare alle stanghe come agli sforzi dell'uomo. Il Signore offre un riposo, una salvezza che è gratuita. Non ci sarà un'altra via di salvezza. Pietro poteva dire al suo popolo, «In nessun altro è la salvezza». Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Troviamo queste parole in Atti al capitolo 4, versetto 12. L'arca, quindi, non dovrà più muoversi. Il Signore Gesù dà riposo a quelli che vengono a Lui. C'è anche un luogo di riposo. Il Signore parlava di questo posto quando ha detto ai Suoi discepoli, nell'alto solaio, «Io vado a prepararvi un luogo». Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3. Il posto è preparato e uno di questi giorni ci andremo. Una delle caratteristiche di quel luogo è che è permanente, un posto di eternità. È detto in Apocalisse 21, al versetto 4. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questa è la città di Dio, è permanente. E ancora in Apocalisse, al capitolo 21, versetto 22, è scritto, «Il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo Tempio». È meraviglioso non dover essere in marcia. Non dobbiamo andare a cercare Dio in un'arca, nel deserto. E come Paolo diceva ai Romani, non abbiamo bisogno di andare in cielo per portare giù Cristo. né dobbiamo scendere all'inferno per portarlo su. Egli è là per noi. Questo è permanente, è eterno, non sarà cambiato. È con queste certezze che la parola di Dio vuole trasmetterci, vuole darci, con queste affermazioni sicure, io mi fermo qua. Vi lascio per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, ma vi invito a risentirci domani. Ciao.